mentre vi ricordo che questo pomeriggio e domani non c'è lezione, le lezioni riprendono regolarmente il prossimo lunedì, vi annuncio che il tema di oggi è la prima ora i conflitti di attribuzione e la seconda ora il referendum abrogativo. Io parto sempre dal presupposto che voi abbiate letto la parte, non mi illudo che voi l'abbiate fatto, se voi non l'avete fatto, peggio per voi. Questo è il servizio che vi viene erogato e il servizio che voi pagate. Se poi voi non lo sapete usare, mi dispiace, non so che cosa farci. I conflitti di attribuzione sono un'ulteriore novità introdotta dalla Costituzione. Sono di due tipi. Si distinguono tra quelli intersoggettivi e quelli interorganici, perché gli intersoggettivi riguardano i rapporti tra Stato e Regione, gli interorganici invece riguardano gli organi dello Stato persone. E svolgono funzioni molto diverse, hanno pochi tratti comuni, ma qualcuno ce l'hanno. Che cos'è il conflitto di attribuzione? Il conflitto di attribuzione è un meccanismo con cui il Costituente ha cercato di giurisdizionalizzare, cioè di rendere garantiti da un giudice, i confini delle competenze. Ora, tra Stato e Regione questo è facilmente intuibile. Stato e Regione, se litigano su una legge, hanno davanti l'impugnazione in via principale delle leggi, ma molto spesso hanno problemi che non riguardano le leggi, ma che riguardano tendenzialmente atti amministrativi. Il governo nomina l'autorità portuale. E uno dice: che cavolo il problema è? È un problema, perché nelle città portuali l'autorità portuale svolge funzioni che incidono moltissimo sul territorio. La regione solleva un conflitto dicendo: no, questa è un'attribuzione mia. E discutono attorno a un problema che non è definito con chiarezza, sicuramente non dalla Costituzione, ma è definito da qualche legge, probabilmente una legge che non è adeguata e così via. E ci sono problemi di sovrapposizione amministrativa che sono continui, enormi, anche perché lo Stato ha una fiorente amministrazione periferica. Questo è uno degli aspetti negativi e dei grossi limiti del cosiddetto regionalismo, qualcuno dice federalismo italiano, e cioè che lo Stato non ha rinunciato un millimetro alla copertura del territorio. Ogni pezzo del territorio è amministrato dal comune, dalla provincia, dalla regione, dallo Stato, ma lo Stato è presente con la sua amministrazione. Prefetti, questori, agenzie delle entrate, sovrintendenze. Le sovrintendenze dipendono dallo Stato e noi tutti siamo grati allo Stato di mantenere le sovrintendenze, perché una minima opposizione al deturpamento delle nostre bellezze artistiche è merito delle sovrintendenze, ma le sovrintendenze a loro volta sono organismi che amministrano in loco, esprimono il loro parere, danno il loro nulla osta, bloccano tutto ciò che è un processo edilizio che può riguardare i centri storici, per esempio, e questo condiziona l'amministrazione locale. L'amministrazione locale sogna di fare un bel supermercato di fronte al Duomo di Vilghelmo, interviene la sovrintendenza e c'è un conflitto tra i due interessi. E vi sto mettendo in parodia quello che è un problema, che è un problema reale, perché la sovrintendenza, d'altra parte, guarda soltanto all'interesse storico-artistico, riesce a individuarlo anche in una pietra appena segnata da un aratro etrusco e ti blocca un'opera pubblica che può essere strategica. Vedete, le sovrapposizioni sono continue. Più interessante è il conflitto interorganico, il conflitto tra i poteri dello Stato. È più interessante perché qui l'idea del Costituente era di trovare uno strumento di sovrapposizione del diritto alle faccende della politica. È sempre l'idea di una Costituzione rigida che imbriglia e limita la discrezionalità politica. L'esperienza dello Statuto Albertino era stata un'esperienza segnante da questo punto di vista, no? Lo Statuto Albertino è partito fotografando una forma di governo che si dice monarchia costituzionale, in cui il re governa, il re è capo dell'esecutivo, nomina e revoca i suoi ministri e non è previsto un rapporto di fiducia tra governo e Parlamento. Era l'uscita dallo Stato assoluto, dalla monarchia assoluta, e la prima forma di organizzazione, quella che in Inghilterra si è formata, diciamo, ai primi del Settecento, è la monarchia costituzionale, una monarchia che, in cui in sostanza il governo del re trova dei limiti in Costituzione. Questa forma di governo della monarchia costituzionale, che assomiglia moltissimo al presidenzialismo americano, anche in America il presidente della Repubblica è capo del governo, nomina e revoca i suoi sottosegretari, neppure esiste un organo che si chiama governo negli Stati Uniti, e non è sfiduciabile dal Parlamento, né il presidente può sciogliere le Camere, da cui la possibilità continua di avere un impasse del sistema, come c'è in questo periodo, in cui delle Camere particolarmente ideologizzate e dominate, almeno una delle due Camere, dai repubblicani, impedisce al Presidente della Repubblica democratico di fatto di governare. Questa situazione in tutte le monarchie costituzionali europee era la situazione tipica delle monarchie sorte dopo la Restaurazione, cioè dopo la parentesi napoleonica, e progressivamente evoluta in un sistema parlamentare. E Camillo Benso, conte di Cavour, che sicuramente non era uno scemo, lo scrisse il giorno stesso dell'entrata in vigore dello Statuto, dicendola: la via logica è uno sviluppo nel senso parlamentare di questo sistema. Cosa vuol dire in senso parlamentare? Nel senso che il re avrà sì come sua attribuzione il presiedere il governo, ma se il governo non ha un rapporto di fiducia, non c'è una maggioranza in Parlamento, come fa a governare? Come fa a chiedere le tasse, l'approvazione delle tasse, chiedere l'approvazione del bilancio, chiedere l'approvazione dei trattati di pace dopo le guerre fatte dal re? Tutta la vita del re e del suo governo dipende da un principio che è un principio indiscusso, e cioè che il bilancio, le spese e le entrate devono essere approvate dal Parlamento. E quindi il governo sarà anche nominato dalla sua maestà, ma deve andare in Parlamento a chiedere la fiducia. E questo improvvisamente sposta la forma di governo verso una forma di governo di tipo parlamentare, per cui sì, formalmente il re nomina e revoca i suoi ministri, ma i ministri devono avere la fiducia del Parlamento, per cui il re, prima di nominare i ministri, chiama i caporioni in Parlamento e dice: scusate, chi gradireste avere come primo ministro? E loro rispondono: Camillo Benso, conte di Cavour, che di conseguenza è sì nominato dal re come capo del suo governo, ma è espressione del Parlamento. Tanto è vero che poi si sono messi a litigare e ha vinto il re, e Camillo gli ha avuto un coccolone litigando con il re. Se fosse durato 10 anni di più, forse la storia d'Italia sarebbe diversa. Il fenomeno poi era ulteriormente degenerato nella storia parlamentare, che forse qualcosa vi hanno comunicato durante i tristi giorni di scuole, attraverso tutto il gioco della destra storica, della sinistra storica, il trasformismo, l'assemblearismo che si era dominato nel Parlamento, governi che duravano pochissimo, governi di affari, anche di affari un po' sporchi. E tanto è vero che a un certo punto Sidney Sonnino, che non era sicuramente un genio, disse: torniamo allo statuto. Questo l'avete studiato, no? Nei cioccolatini mettono dentro la carta, torniamo allo statuto. E torniamo allo statuto era un appello a tornare indietro alle regole statutarie, a ripristinare un governo di tipo costituzionale. Il fascismo, quando fece il colpo di Stato, lo fece senza modificare lo statuto. Lo statuto semplicemente si è adattato, è stato svuotato di tutti i suoi meccanismi di distribuzione del potere, il re è rimasto formalmente capo dello Stato e quindi responsabile anche del governo fascista, l'aveva chiamato Mussolini al governo, e progressivamente il Parlamento è stato modificato. Bene, questa vicenda storica, che poi è culminato con la caduta di Mussolini, la riunione del Gran Consiglio del Fascismo che l'ha sfiduciato, e con una serie di eventi che hanno cambiato la storia costituzionale, il re che riprende il governo e nomina il suo governo nel generale Badoglio, maresciallo Badoglio, sono storie di trasformazioni continue e complessive della forma di governo, dei rapporti tra organi, lasciando sostanzialmente intonse la gabbia statutaria, la gabbia legale. Le regole più o meno si sono modificate lentamente, le cose sono completamente modificate, il che ha dimostrato che la politica ha trovato una sua strada di evoluzione separata da quelle che sono le regole. Allora, per evitare che questo si possa ripetere, il Costituente ha detto: pongo delle regole costituzionali sui poteri, il rapporto di fiducia, chi nomina il governo, come si vota la sfiducia, come si sciogliono anticipatamente le Camere. Contemporaneamente dico: questo equilibrio tra i poteri è garantito da un giudice, che è la Corte Costituzionale, e di conseguenza la Corte Costituzionale farà valere il diritto sulla politica. E questa fu considerata dai giuristi contemporanei, ma come sempre legati da un lungo cordone alla cultura del passato, come una pretesa un po' ridicola, da non prendere molto sul serio. I contemporanei dicevano: questa cosa del conflitto di attribuzione è un equivoco, sarà uno strumento privo di efficacia, perché alla politica non sarà sicuramente il giudice a poter mettere dei limiti. Questo in parte è vero, in parte è falso, nel senso che lo strumento del conflitto di attribuzione ha dimostrato di essere uno strumento efficace in molte situazioni, non in tutte le situazioni. Per esempio, noi oggi registriamo nella totale indifferenza, perché questo è un paese in cui l'importante è sapere con chi passa la sera Berlusconi o quanti giorni Pirlo starà senza giocare a calcio, si chiama Pirlo, sì. È piuttosto che scoprire che il Parlamento in Italia non esiste più. L'abbiamo sostanzialmente abrogato. Noi siamo una Repubblica parlamentare in cui il Parlamento si è piacevolmente suicidato, ha accettato di subire tante tali eccezioni alle sue prassi da essere ormai svuotato. L'ultima finanziaria, ma anche la penultima finanziaria, anche la terzultima finanziaria, diciamo a partire dal 2005, in cui il governo Tremonti di fatto con un decreto legge estivo anticipò la finanziaria con decreto legge facendo una manovra micidiale, da allora in poi il Parlamento è stato defenestrato dalle procedure di bilancio, cioè dalle procedure su cui il Parlamento si è creato. Non si è creato sui diritti i parlamenti nel mondo, ma sulle procedure di bilancio. E sulle procedure di bilancio che hanno tagliato la testa a Carlo I Stuart. e sulle procedure di bilancio che Bismarck ebbe una lunga lotta con il Parlamento, vincendo Bismarck, e sulle procedure di bilancio che nel 76, 77, 78, sono uno di quegli anni là, uno più uno meno non cambia, il Parlamento europeo è eletto per la prima volta, non a caso, con voto diretto, bocciò il bilancio dell'Unione Europea, lo fece per 2 anni consecutivi, bocciò il bilancio dicendo: io mi rifiuto di approvare finché non mi date una partecipazione effettiva alle decisioni, non soltanto la registrazione di quello che ha deciso la Commissione del Consiglio. Cioè sul bilancio è vissuta la storia parlamentare e sul bilancio assistiamo a una storia di non decadenza ma di distruzione della legalità parlamentare. Da coloro che fanno le leggi sono disposti a rompere le regole per quanto riguarda le loro procedure. E ci hanno ragione i giuristi di una volta, perché la colpa non è soltanto della maggioranza che come sempre cerca di abusare, no? È il cane che cerca di tirare la catena, non è colpa del cane, è il suo mestiere, è cane, e quella è maggioranza, ma dell'opposizione che piuttosto di avere un giudice tra le scatole preferisce subire la distruzione delle regole parlamentari. Allora, questo dimostra che i nostri vecchi giuristi in qualche modo avevano visto giusto. Ci sono questioni nella politica che sono questioni che non possono essere facilmente limitate dal diritto, perché la politica non vuole avere il diritto. Tanto è vero che i conflitti di attribuzione si sono tutti organizzati nella storia degli ultimi 60 anni in Italia lungo una linea di frattura che è tra diritto e politica, cioè tra l'apparato, diciamo, dei giudici, della giurisdizione, e le questioni della politica. È lì che si sono create le linee di frattura ed è lì che lo strumento del conflitto di attribuzione ha preso piede. Il giudice che solleva il conflitto contro il Parlamento, contro il governo difficilmente, ma soprattutto col Parlamento, oppure il conflitto che il governo, il Parlamento muovono, i singoli deputati muovono contro i giudici. La tensione, che è una tensione fisiologica in uno Stato di diritto, no? Tra lo strato politico e il coperchio giuridico, uso sempre la metafora del buffer perché mi piacciono, sono nato vicino alla fabbrica Loacker, che cosa ci devo fare, mi piacciono i buffer, e il buffer rappresenta bene questa stratificazione. Lei non conosce Loacker? Vada via per favore, ma come si fa a non conoscere Loacker? Non ha il senso di cosa sia il buono, il bello e il giusto. Le metafore del Waffer vi sta a mostrare la stratificazione, che è una stratificazione storica, tra quello che è il governo degli uomini, cioè la politica, e il governo delle leggi, che è il diritto, che a sua volta è fatto degli uomini, che però sono limitati dalla Costituzione, che a sua volta può essere modificata dagli uomini, ma ritrova i limiti dei principi fondamentali. Vedete che abbiamo già creato 3 strati di crema e 3 strati di biscotto, questo è il wafer, sgraziato, capite? E allora su questa tensione tra il morbido della politica e il duro del diritto c'è il giudice, ed è il giudice che fa valere la separazione e la contrapposizione e la prevalenza del diritto sulla politica, e di conseguenza in questa frattura, in questa distinzione, che si innesca anche come strumento efficace il conflitto di attribuzione, che è portato davanti a un giudice, che è la Corte Costituzionale, un giudice un po' particolare, ma pur sempre un organo che si atteggia in forme giurisdizionali e applica il diritto. Allora, da un lato la previsione fatta dai nostri progenitori era esatta, nel senso che La forma di governo in Italia è molto cambiata, è continuamente in via di trasformazione e non sarà sicuramente il conflitto di attribuzione a opporsi a questa modificazione. Dall'altro, questa previsione era sbagliata perché di conflitti di attribuzione ne sono sorti tanti e alcuni anche molto importanti, e si sono sorti proprio sulla linea di contrapposizione tra il diritto e la politica. La cosa a sua volta interessante è che il conflitto di attribuzione è uno strumento non completamente disciplinato dalla legge, cioè la legge lo disciplina, ma per esempio non ci dice la legge che cosa siano i poteri dello Stato. Mentre sappiamo cos'è lo Stato e cos'è la Regione, e sappiamo che l'oggetto del conflitto tra Stato e Regione può essere qualsiasi cosa, anche un comportamento passivo, lo Stato che non nomina un soggetto che entra nel procedimento della Regione può essere già lesivo delle prerogative della Regione, e quindi quello c'è abbastanza chiaro e non ci importa granché. E nei conflitti interorganici invece incomincia a essere complicato già la definizione di potere dello Stato. Dove sei? Ecco. E possiamo fare una distinzione banale tra poteri semplici e poteri complessi. Quelli semplici sono organi, per cui il Presidente della Repubblica è un organo, Corte Costituzionale è un organo, CSM, Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, puntini puntini, poi vi devo spiegare questo puntini puntini, mentre dall'altra parte abbiamo organi complessi, cioè sono organi composti da più organi. Il potere legislativo, esecutivo, giudiziario sono i tre poteri classici, erano forse quelli che erano in mente il nostro Costituente, ma come vedete non sono gli unici poteri in gioco, e questi tre poteri classici non sono poteri semplici ma complessi. Il potere legislativo è composto da due camere che stanno su una posizione paritaria, il potere esecutivo è il potere che ha a capo il governo, il potere giudiziario è fatto dai giudici, per cui se noi parliamo di conflitto tra poteri dello Stato, non avendo studiato abbastanza, possiamo dire, dare subito la risposta sbagliata, che sono i tre poteri quelli disegnati da Montesquieu, no? Legislativo, esecutivo e giudiziario. Ma la realtà non è questa. Il concetto di potere dello Stato è un concetto estremamente più complicato. Estremamente più complicato. Per esempio, il Presidente della Repubblica, questa è la cosa più semplice, è sicuramente un potere dello Stato, ancora non ho visto nessuno che dica che il Presidente della Repubblica non sia un potere dello Stato, anzi, nel cerimoniale che è buona parte del diritto costituzionale, il Presidente della Repubblica è quello che passa per primo. Poi ci sono delle ritualità importanti, chi passa per secondo, sono cose... Capo del governo, poi c'è il Presidente del Senato, poi c'è il Presidente della Camera, poi c'è il Presidente della Corte Costituzionale, vedete c'è tutto un corteo, e questo corteo che è cerimoniale è discusso, studiato, non studiato non molto, ma molto discusso, normato eccetera, perché ogni volta che c'è un pranzo ufficiale si pone il problema di chi passa per primo. E sicuramente il Presidente della Repubblica è un potere dello Stato, non rientra nel legislativo, non rientra nell'esecutivo, non rientra nel giudiziario, o meglio, è Presidente del CSM, organo di governo del potere giudiziario, nomina il governo, convoca e scioglie le Camere, può bloccare le leggi, può sciogliere anticipatamente le Camere, ha dei poteri importante nei confronti dell'esecutivo, perché può bloccare gli atti, non emana i decreti legge, non autorizza la presentazione dei disegni di legge. Sul giudiziario ha potere semplicemente di essere il presidente del CSM. Però indubbiamente il Presidente della Repubblica è un soggetto che può essere parte di un conflitto di attribuzione. Fino a qualche anno fa io avrei detto, anzi devo averlo anche scritto, che è bene che il Presidente della Repubblica non sollevi mai un conflitto di attribuzione. Ma purtroppo questa è una mia idea, ma era sbagliata, nel senso che il Capo dello Stato ha sollevato conflitti di attribuzione. Lo fece Ciampi sulla questione della grazia, del potere di grazia, e lo ha fatto Napolitano sulla questione delle intercettazioni a Palermo. Due brutti conflitti di attribuzione in cui il Capo dello Stato ha promosso un conflitto a tutela delle sue attribuzioni. A me queste cose non piacciono. La Corte Costituzionale è indubbiamente un potere dello Stato, non c'è dubbio. Non ha ancora sollevato conflitti di attribuzione, anche perché questo creerebbe una spiacevole situazione di essere giudice parte nel giudizio. Perché il conflitto di attribuzione il giudice è la Corte Costituzionale, e se la Corte Costituzionale solleva un conflitto di cui essa stessa è giudice, voi capite che la cosa assomiglia molto a un cortocircuito. Per cui si spera che non facciano mai questa cavolata. Il CSM a sua volta c'è la sua attribuzione, e l'attribuzione del CSM non c'entra col potere giudiziario, governa il potere giudiziario, ma non è parte del potere giudiziario. E così la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato e il CNEL sono organi ausiliari che hanno attribuzioni costituzionali e non fanno parte di altri poteri. E poi ci sono i puntini, puntini, puntini. Perché la Corte Costituzionale non ha mai dato una definizione che chiudesse la categoria dei poteri dello Stato, dicendo questo è l'elenco completo dei poteri dello Stato. La Corte Costituzionale ha detto che c'è potere dello Stato ogni volta che un organo possa rivendicare un'attribuzione assegnateli dalla Costituzione. Per cui, per esempio, se un ministro si vede negare le sue funzioni dal governo, cioè il governo gli impedisce di svolgere le sue funzioni di ministro, avendo delle funzioni assegnate dalla Costituzione in quanto ministro, lui può sollevare un conflitto di attribuzione contro il suo governo. E questo sembra inaudito, ma è quello che è successo con Filippo Mancuso e prima ancora con il ministro di giustizia Claudio Martelli. Il ministro di giustizia ha alcune attribuzioni scritte espressamente in Costituzione e a difesa di quelle attribuzioni questi due ministri di giustizia hanno sollevato conflitto di attribuzioni contro il loro governo, e questo sembra sfidare quello che è la rigida, necessaria separazione tra i conflitti di attribuzione e i conflitti di competenze. E se dentro il potere giudiziario si litiga chi è la giurisdizione competente, e ci sono molti settori in cui il problema c'è, se è competente il giudice speciale amministrativo o competente il giudice ordinario, questo è un conflitto di competenze, non è un conflitto di attribuzione, perché è un conflitto all'interno dello stesso potere e viene risolto dalla Cassazione. Se all'interno del potere esecutivo due ministri si litigano, come spesso fanno, attorno a una competenza, chi deve nominare Tizio, questo conflitto è un conflitto di competenza, non di attribuzione, e deve essere risolto all'interno del potere, lo decide il Consiglio dei Ministri. Tra le Camere si telefonano e si mettono d'accordo, ma sono sempre conflitti di competenza all'interno di un potere. Diventa invece un conflitto di attribuzione che va portato alla Corte Costituzionale quando i poteri sono diversi. E voi capite che questo non è una questione tanto, tanto, tanto semplice da capire. Per esempio, che Filippo Mancuso potesse sollevare conflitto contro il suo governo era stato contestato. Che lo facesse contro il Parlamento, contro il capo dello Stato va bene, sono altri poteri, ma come membro, come componente del governo, sembrava che lui fosse schiacciato dentro nell'organo, ma la Corte ha detto di no, perché lui rivendicava una sua competenza come ministro, non come parte del governo. Da questo punto di vista anche un parlamentare può fare conflitto contro la sua Camera. Vi porto un esempio che mi pare chiaro. L'articolo 72 ci dice che una volta che il Presidente abbia assegnato al procedimento decentrato, procedimento in commissione deliberante, un progetto di legge, un decimo dei deputati possono chiedere che si ritorni al procedimento normale, ordinario. Possono chiedere vuol dire che possono chiedere e ottenere un loro diritto, cioè se un decimo dei parlamentari fa richiesta, il Presidente è tenuto a riportare il progetto di legge al procedimento ordinario. E se non lo fa? Se non lo fa è una chiara ipotesi di conflitto di attribuzione, perché qui c'è un'attribuzione costituzionalmente assegnata a una minoranza della Camera, a certe condizioni, che viene negata dal Presidente della Camera stessa. Non c'è più lo stesso organo, non è più un conflitto di competenze, ma è un conflitto su un'attribuzione costituzionale che viene violata. E questo significa che l'elenco del possibili poteri dello Stato è un elenco indeterminato e per certi versi anche ha dato dei risultati sorprendenti. Vi racconto questa, che è la più sorprendente di tutte. Comitato promotore di un referendum, ve lo spiego l'ora dopo, sono quelli che si promuovono il referendum, raccolgono le firme, si fanno un bel mazzo per raccogliere le firme, poi vanno in Cassazione, la Cassazione controlla le firme e dice che bello, ce l'avete fatta, andiamo avanti. Comitato del Partito Radicale, raccolgono le firme per una legge che dico, non mi ricordo più che cosa fosse, ne hanno fatto 10.000, il Parlamento furbescamente fa una legge che in sostanza modifica formalmente ma non sostanzialmente la legge che si vuole portare a referendum. Il comitato dei promotori solleva conflitto di attribuzione e la Corte dice sì, lo accetta, poi gli dà anche ragione. Lo accetta, lo ammette il conflitto di attribuzione dicendo non c'è scritto da nessuna parte che i poteri dello Stato siano soltanto gli organi dello Stato persone, cioè degli apparati dello Stato, i palazzi dello Stato. Possono essere anche organi dello Stato comunità, noi. Per esempio, il corpo elettorale può essere costruito come potere dello Stato. E chi rappresenta il corpo elettorale svolge delle attribuzioni assegnate a questi soggetti per far funzionare il sistema elettorale o quello referendario, a loro volta possono essere accreditati come poteri dello Stato, perché svolgono una funzione che fa funzionare un'attribuzione costituzionale e quindi possono difendere questa attribuzione. Tu hai eseguito una procedura complessa, come vedremo dopo, per indire un referendum, dal Parlamento ti fregano con una legge truffa, se non ci fosse nessuno a reagire, quell'attribuzione costituzionale al corpo elettorale sarebbe negata, sarebbe infranta, sarebbe violata. E di conseguenza ci deve essere un organismo che rappresenta il corpo elettorale fa valere l'attribuzione, e questo è il comitato dei rappresentanti. Benché radicali naturalmente erano italiani e di conseguenza il giorno dopo hanno bel prodotto una carta intestata con sopra scritto Repubblica Italiana, stella con le spighe, il simbolo dell'Italia, comitato dei promotori, pensavano di essere per sempre un potere dello Stato e la Corte gli ha detto di no. Voi siete il potere dello Stato per quella procedura finché quella procedura non si è chiusa. Chiusa la procedura referendaria, voi smettete qualsiasi funzione. Non potete neanche difendere i risultati del referendum, perché è fuori della vostra attribuzione. È un'attribuzione, come dire, istantanea. E con questa giurisprudenza la Corte ha sostanzialmente sfondato qualsiasi margine, qualsiasi limite ai poteri dello Stato. Non possiamo dire in anticipo, prevedendo tutte le possibili situazioni, quali siano i poteri dello Stato. I poteri dello Stato si vedono nel conflitto. Tanto è vero che la Corte ha una procedura tutta particolare. Il soggetto che promuove il conflitto si trova di fronte alla Corte in Camera di Consiglio, che emana una ordinanza in cui decide se il conflitto è ammissibile oppure no. Cioè va a verificare se ci sono le condizioni soggettive, oggettive per il conflitto, se quello è un potere dello Stato. Ed è un'ordinanza semplicissima che dice, considerato che Tizio, quell'organo è un potere dello Stato perché questa è giurisprudenza costante, considerato che quest'altro organo è un potere dello Stato, stanno litigando loro due, per queste ragioni il giudizio è dato, l'attribuzione di rilievo costituzionale, il conflitto è ammesso. E l'ordinanza che ammette il conflitto individua anche i controinteressati, per cui individua le controparti a cui va notificato il conflitto. Inizia un procedimento per parti, con i classici atti della notifica, ma chi è il soggetto notificato lo decide la Corte Costituzionale. Per esempio, Tizio fa conflitto con la sua Camera, può essere che la Corte dica benissimo, però parte del giudizio non sarà solo la sua Camera, di cui è membro, ma anche l'altra Camera, perché la sentenza avrebbe effetti anche sull'altra Camera. E la Corte in concreto va a vedere quali sono i soggetti da notificare, le controparti. Qui siamo di fronte a quello che si dice in gergo i poteri organo, sono poteri formati da un unico organo, per cui è chiaro che in giudizio sta il Presidente della Repubblica, il Presidente della Corte Costituzionale, il Presidente del CSM e così via. Più complesso invece è la storia che riguarda questi organi, essendo organi complessi. La legge ci dà un'indicazione molto generale, che però è un bel esempio di prosa legislativa una volta tanto, sempre la legge 87 del 53. Per questi poteri complessi in giudizio sta l'organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere. Formula magica che conosce circa l'1% degli studenti che si presentano agli esami, e per questo anche non molti vengono promossi, che non è traducibile facilmente in una prosa semplificata, perché è tessuto tecnico. Questo è chiamare il bisturi bisturi. Dice la Corte, dice la legge, di fronte a organi complessi, e cioè a organi formati da più organi, pensate all'ordinamento giudiziario che è fatto da migliaia di giudici, chi è che sta in giudizio? Chi è che può promuovere il conflitto e chi può essere parte passiva di un conflitto? Questa è una decisione che va presa e va presa in base a un criterio, e il criterio che dice, che è detta la legge, è che è competente l'organo che è competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere, cioè l'organo che può decidere per il potere, la cui decisione è potenzialmente definitiva. E questo cambia a seconda della struttura del potere. Per il potere legislativo ogni Camera è indipendente. Se la funzione è del Parlamento, composto da due Camere, c'è un rapporto paritario, per cui il conflitto deve essere deciso da entrambi i presidenti delle Camere, sono loro entrambi a stare in giudizio. Il potere esecutivo, che è realmente gerarchico, non ci sono atti definitivi nella pubblica amministrazione che non siano avocabili in via gerarchica, per cui si dice il potere esecutivo sta in giudizio tramite il suo vertice, cioè governo, presidente del Consiglio dei Ministri. Il conflitto deve essere firmato dal presidente del Consiglio dei Ministri, anche se è promosso per una questione che riguarda la sovrintendenza di Ferrara. Non sta in giudizio il sovrintendente di Ferrara, ma il presidente del Consiglio dei Ministri. Qui la struttura gerarchica ha un vertice preciso. Ecco questo bellissimo disegnino che vi chiarisce il problema. La stellina, è Enrico Letta pro tempore, ecco, e anche la faccia della stellina, formazione è quella, e di conseguenza la gerarchia si riflette in un vertice, e il vertice della pubblica amministrazione è uno e solo uno, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Il potere giudiziario invece è proprio l'opposto, è una palla, è un tondo. La stellina è qualsiasi punto della circonferenza. Perché? Articolo 101, secondo comma. I giudici sono soggetti soltanto alla legge e ogni giudice è equidistante dalla legge, che è l'oggetto della sua interpretazione. E la decisione di ogni giudice è potenzialmente definitiva. È potenzialmente definitiva nel senso che se non è appellata diventa giudicato. Anche il giudice di pace è potenzialmente definitiva la sua decisione se non viene appellata, impugnata in appello. E di conseguenza l'interpretazione che è stata data è che ogni giudice può stare in giudizio per il potere giudiziario. Ogni giudice può agire in giudizio, sollevare il conflitto in nome del potere giudiziario. Per cui se il giudice sta procedendo contro Sgarbi, che non è più deputato però mi pare, però c'è ancora pregressi che dureranno a lungo, contro un qualsiasi Sgarbi attuale che è deputato per ingiuria, diffamazione, eccetera, atti osceni in luogo pubblico, quello che capita, e può capitare che il deputato, il senatore, chieda alla Camera di sollevare conflitto perché il giudice non ha, violato l'immunità parlamentare. C'è il problema che i parlamentari, voi sapete, possono essere processati tranquillamente, ma non possono essere intercettati senza autorizzazione delle Camere e non possono essere processati per dichiarazioni fatte e voti espressi nel lavoro di deputato. Allora se Sgarbi viene accusato di diffamazione e lui dice ma l'ho fatto come deputato, lì la Camera può sollevare il conflitto perché si è violato l'immunità parlamentare e dall'altra parte si troverà il singolo giudice che sta procedendo. Così, nella stessa maniera, il giudice che sta procedendo contro Fitto, come si chiama il presidente della Campania? Sì? Non è Campanino. È un altro, dai, di questi Costantini. Vabbè, chi capita? È un caso attuale, no? Ha dovuto stralciare il giudizio perché la Camera non gli sta dando l'autorizzazione a usare le intercettazioni e di conseguenza quel giudice può sollevare il conflitto alla Camera perché la Camera, non esercitando il suo potere, sta impedendo al giudice di esercitare il suo. Non è più la Camera che sta dicendo tu non puoi fare questo, stai violando la mia attribuzione, ma è la Camera che passivamente impedisce al giudice di svolgere la sua attribuzione, è quella che voi troverete nel manuale come differenza tra vindicatio Potestatis è conflitto per interferenza. La vindicatio potestatis è che un organo dice tu stai svolgendo una funzione che invece appartiene a me. Valutare l'opinione dei deputati nell'esercizio della loro funzione non appartiene al giudice ma alla Camera di appartenenza. L'altra cosa è invece il giudizio per il conflitto per interferenza. Tu non facendo il tuo porco dovere, cioè rispondendo alla mia domanda, posso usare processualmente l'intercettazione dell'onorevole tra le tali, stai impedendo a me di esercitare la mia funzione. È un conflitto per interferenza. E in entrambi i casi la parte attiva o passiva del conflitto è un singolo giudice, perché un singolo giudice rappresenta l'intero potere giudiziario. Dall'altra parte ci sta il Presidente della Camera, che è la stellina del vertice di quella Camera. Se fosse il governo ci sarebbe il Presidente del Consiglio dei Ministri. Oh, sono in ritardo, scusate.